come fai tu? Se Dio non è con lui, Gesù gli rispose, credimi, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce nuovamente. Nicodemo gli disse, com'è possibile che un uomo nasca di nuovo quando è vecchio? Non può certo entrare una seconda volta nel ventre di sua madre e nascere. Gesù rispose, io ti assicuro che nessuno può entrare nel regno di Dio se non nasce da acqua e da Spirito Santo. Dalla carne nasce carne, dallo Spirito nasce Spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere in modo nuovo. Il vento soffia dove vuole, uno lo sente, ma non può dire da dove viene, né dove va. Lo stesso accade con chiunque è nato dallo Spirito. Quindi è proprio la nascita dallo Spirito, la nascita a aperto, la nascita nello Spirito. È proprio qui che vogliamo immedesimarci, cioè nasce in me, in noi, una vita nuova. Il battesimo crea un legame unico, indistruttibile con Gesù. Cioè attraverso il battesimo noi veniamo identificati, per così dire, non è proprio esatto, ma identificati come figli nel Figlio. Il Padre non ha solo il Figlio, Verbo di Dio fatto carne, Gesù, ma in Gesù fatto carne cominciano ad esserci tutti gli uomini che vengono battezzati. Veniamo uniti strettamente a Lui. Per certi versi è un legame nuziale. Qui sarebbe bello, però non meriterebbe molto più tempo di preparazione, mostrarvi tutta la dimensione nuziale del battesimo. Perché la iniziazione cristiana era una iniziazione nuziale. Il segno dei segni che è rimasto, per dire, della dimensione, lascia aperto la porta, no? Così gira aria, quando arriva gente si chiude. Sì, una dimensione nuziale. Per il segno dei segni che era dato, era la veste bianca che è rimasta, che adesso si consegna una veste. In realtà, pensate ai battezzati adulti, come era una volta, venivano rivestiti con una veste bianca per indicare che andavano incontro allo sposo, che venivano fatti uno con lo sposo. Poi venivano unti perché fosse preparato il corpo per lo sposalizio pieno con il Signore, e poi veniva l'Eucaristia subito dopo, non come da noi la riconciliazione. Adesso c'è battesimo, cresima, riconciliazione e confessione. Battesimo, Eucaristia, perché l'Eucaristia veniva data quasi subito, addirittura insieme con, perché era l'atto finale, cioè le nozze dove si consumavano, l'incontro con Gesù dove si consumava. Si consumava esattamente nell'Eucaristia. Lì c'era questo legame profondissimo con Gesù. Da lì poi il fatto di tradire queste nozze. Ecco la confessione. Ecco la riconciliazione, che veniva appunto dopo l'Eucaristia. Per dirvi che il battesimo introduceva in questa vita intima. Quindi noi, per riuscire a pensare da adulti, il battesimo noi dobbiamo pensare ad una unità strettissima con Gesù, un'unità più che fisica, anima nell'anima, corpo nel corpo, spirito nello spirito, fatti uno con Cristo. Vi do solo qualche citazione per dire come San Paolo, per prendere solo un esempio, se no qui c'è solo tempo di la possibilità di sbizzarrirsi su queste cose, come San Paolo aveva percepito questo e lo insegnava. Ai Colossesi dice, la nostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Dobbiamo pensare, la mia vita per il battesimo è nascosta con Cristo in Dio. Cioè non è più una cosa... Oppure, sempre Colossesi 3, se uno è in Cristo è una nuova creatura. Cioè è cominciato un altro ego, un'altra storia, perché lì comincia la mia vita eterna. Lì comincia la mia vita fatto uno con Cristo. Oppure in Galati 2:20, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Capite quale identificazione? Noi siamo ben lontani come mentalità da questo tipo di relazione con Cristo. Noi Cristo lo consideriamo ancora un esterno della nostra vita. Mentre certamente Cristo è più interno a voi di voi stessi. È più interno a voi di quanto lo è stato vostra moglie e vostro marito. E questo essere dentro in Cristo, questa appartenenza a Cristo, è iniziata con il battesimo. Sempre nei Galati, versetti 2:20. Questa vita, poi, che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Filippesi 1:21, per me vivere è Cristo, perché la mia vita adesso coincide con quella con Cristo, con il battesimo. Cioè non c'è più la mia vita umana e la vita divina, è una, come uno il Verbo, come uno Gesù, che il Verbo di Dio si è fatto carne, in me la vita divina coincide col mio io. Riprendiamo l'affermazione, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cioè, dobbiamo entrare proprio dentro questo mistero per capire che lì è iniziata una cosa straordinaria, che purtroppo ecclesialmente e pastoralmente noi non riusciamo a dire. Oggi pastoralmente fa molta più impressione un'ordinazione sacerdotale che non un battesimo. Che è assurdo. Si fa più festa per un matrimonio che non per un battesimo. Che è assurdo. Perché è nel matrimonio che io divento di Cristo e sono Cristo. Per il battesimo, sì. Per il battesimo sono di Cristo, appartengo a Lui. Tant'è che Paolo, che perseguitava i cristiani, Saulo, si sente dire, cadendo da cavallo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché effettivamente c'è questa identificazione di Cristo con i suoi discepoli, con chi è con Lui. Ma provate a pensare, proprio per giocare con il nostro linguaggio, che il mio io Renzo, io ciascuno dica il suo nome, io con il mio io coincide con io Gesù. Ecco perché, per esempio, nei primi secoli si è sviluppato tantissimo il monachesimo. Perché? Perché l'essere identificati con Gesù attraverso il battesimo era di una tale esaltazione, di una tale bellezza, che meritava di vivere la vita solo per questo, senza nessun altro. Quindi i monaci che si ritiravano, i eremiti che si ritiravano per vivere solo in questo, perché lì era novità. Cosa vuoi, 70-80 anni, non passano presto, ma il mio io, chi è il mio io? Cioè è un radicale cambiamento interiore, no? Che a noi sfugge, perché se guardiamo come celebrato il rito del matrimonio, cosa volete dire? Esteticamente vale quanto una benedizione di un trattore. Esternamente, no? Si benedice il bambino, ma a me si dice che il trattore, insomma, non è. Ma non c'è dentro questa ricchezza, né in chi lo chiede, tantomeno nel bambino, che viene battezzato per la fede dei genitori. Ma qual è la fede dei genitori? Sentite quest'altra citazione ai Romani. Sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Io sono del Signore. Cioè io non posso più dire mi appartengo. Ma io sono del Signore. Il mio corpo è in Lui, la mia anima è in Lui. E questa verità è fondamento del sacramento del matrimonio. Come vi ho già spiegato altre volte, per il battesimo noi apparteniamo a Gesù, proprio perché apparteniamo, chi è che può donare lo sposo alla sposa e viceversa? Se io sposa non mi appartengo perché sono di Gesù, se io sposa non mi appartengo perché sono di Gesù, chi è che può donarci l'uno all'altro? Gesù può dire alla donna ti dono quest'uomo, Gesù può dire alla donna può dire all'uomo ti dono questa donna. Perché lui, se noi non mi appartengo più, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Perché non mi appartengo, il protagonista del matrimonio è Gesù, che donandoci l'uno all'altro rimane con noi. Non è che dire, ti dono l'uno all'altro, però dopo io insomma ho le altre da fare. Vi dono l'uno all'altro e rimango con voi, Gaudium et Spes numero 48. Ma questo, il recuperare che Gesù vi ha sposati, non il prete, non voi come la falsa testimonianza, un'errata, scusate più che falsa, un'errata spiegazione di quella famosa espressione che si usa, perché è così teologicamente, gli sposi sono ministri del matrimonio, finalmente noi facciamo qualche cosa, ma che cavolo vuoi fare? Tu che potere hai di darti a una donna, a un uomo? Perché sono ministro del matrimonio? Chi è ministro nella Chiesa? Ministro nella Chiesa è colui che agisce a nome di Gesù. A nome di Gesù, Gesù è presente, a nome di Gesù lei si dona a lui e lui dona a lei. Quindi il protagonista è Gesù, la voce attraverso la quale Gesù si esprime è la voce di lei e la voce di lui. Capite allora come veramente Gesù è presente, è colui che aiuta a capire il significato del matrimonio. Sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Ancora, Galati 4, 6, 7, notate che ne ho preso solo alcune di queste citazioni, ma ne potremo prendere finché vogliamo. E che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato lo Spirito del suo Figlio nei vostri cuori, il quale grida Abba Padre. Ha mandato a voi lo Spirito del suo Figlio, in me vive lo Spirito di Gesù, sono in Gesù, per il quale Gesù in me, con me, intimo a me, lui per me, lui con me, dice Abba Padre. Quando io dico Padre nostro, chi è che lo dice in me? Sono io, soltanto. Noi pensiamo di essere io soltanto, no? Sono io Gesù che dice Abba Padre. Sono io Gesù. Quindi il Padre nostro si fonda sul battesimo. Io Gesù dico Abba Padre. Cosicché tu non sei più schiavo, ma sei figlio in Gesù. Cioè, è questo cuore, questa novità che regge tutta la vita cristiana. Quindi se noi con qualsiasi persona dobbiamo rifare un cammino, noi dobbiamo sempre partire da questo dato oggettivo, forte, che è il battesimo. Fatta questa introduzione, questa chiarificazione, guardiamo allora all'orizzonte di vita del battezzato, tentando di attualizzare questo battesimo. Il primo punto, Cristo fa parte della mia identità, del mio intimo, è presente in me e a me come io a me stesso. Qui non si finirà mai di esplorare, perché su questo si fonda tutta la vita spirituale del battezzato. È più intimo a me di me stesso. Cioè, se io vado dentro, io molto spesso trovo caverne, nero, oscuro, sfiducia, paure, perché non siamo abituati ad aprire quella stanza dove è presente Gesù. Perché Lui è più intimo a me di me stesso. È più dentro di me quanto il mio io. Io chi sono? Io Gesù. Fa parte della mia identità. Un secondo aspetto. Con il battesimo sono cresciuto con lui. Ma colui che mi ha unito a sé non può rendere efficace questa sua presenza se io non decido di unirmi o stare unito a lui. E qui scatta tutto il dinamismo della vita spirituale. Gesù è in me, Gesù è con me, fa parte del mio io. Se però io non gli do spazio, non lo considero presente, non funziona. Esattamente come una vita di coppia. Io posso sposarmi, se però quando andiamo ad abitare i due, io faccio la mia vita come lei o lui non esistesse. Dopo non lo vedo. Sono maschio, sono sposo e ho la moglie in casa. Non la vedo, non la sento, no. Faccio la mia vita. Per tanto significa sì, della moglie che ha un marito, ma non lo vede, non lo sente, non niente, ma che buongiorno, non c'è. Questa è la vita di tanti cristiani. C'è una vita di coppia con Gesù senza tener conto che lui c'è. Capite che da qui parte poi il come io recupero la presenza di Gesù da separato che vuole rimanere fedele. Che adesso andremo a vedere, no? Che cosa vuol dire? Ma io devo iniziare a dire, ma io vivo in coppia con Gesù o no? Ma io faccio coppia con Gesù? Perché lui può essere presente, io sono con voi tutti i giorni e io aggiungo tutto il giorno fino alla fine dei tempi. Perché quando dice tutti i giorni vuol dire 24 ore al giorno. Quindi sono con voi tutti i giorni, tutto il giorno fino alla fine del tempo. Ma io quanto ne tengo conto? Se guardo, se facessi i conti di orologio, quanto tempo io do di consapevolezza che Gesù è con me? Su questo punto qui, per esempio, si trova una miriade di pubblicazioni di spiritualità. Quella più nota è quella che passa sotto la voce la vita interiore del cristiano. Ci sono addirittura libri intitolati solo su questo argomento, la vita interiore del cristiano. Cos'è la vita interiore? È la vita di chi sa di stare insieme con un altro. Tirati qua, tirati in là, ho freddo, ho caldo, hai chiuso le finestre, hai spento la luce, come stai? Hai dormito? Hai mangiato? Di chi sa di vivere con un altro. Cioè vive dentro perché quest'altra persona non è lì che la vedi, è scoprirla continuamente dentro. Ci sono per esempio, mi viene in mente un autore spirituale del secolo scorso, il Poirier, che ha scritto quel libro, L'anima di ogni apostolato, dove lui usa questa espressione per aiutarsi a tenere vivo il fatto che lui sta vivendo con Gesù. E dice, voglio davanti a tutte le azioni che compio rispondere a questa domanda. Gesù cosa farebbe al mio posto? Siccome io devo dare spazio a Gesù, devo far sì che Gesù cosa direbbe? Gesù come parlerebbe? Gesù come si muoverebbe? Come accoglierebbe? E questo aiuta appunto a cogliere la vita interiore, a cogliere la vita di Gesù che è in noi, con noi, io identificato, io Gesù. Io Gesù, Gesù io. Se io non gli do spazio, questo dono battesimale dell'essere incorporati. Pensate che Paolo usa un'espressione, qui non ho citato, mi ripete adesso, bellissima, quando parla del battesimo dice con corporei e con sanguinei di Gesù. Bellissima l'espressione, con corporei, con sanguinei. È fortissimo. In me Gesù è concorporeo, con il mio corpo, con il mio sangue. Però per conto che ci sia, io non ne tengo conto, ecco perché lui, per quanto possa fare miracoli attraverso di me, non li farà senza di me. perché Gesù si manifesta quel tanto che io gli consento di manifestare. Quindi io devo costruire la mia vita con Gesù. Io, il mio io, non è più solo o isolato. Il mio io appartiene a Gesù, è in Gesù. Sono immerso nel suo amore, nel suo corpo. Quindi non sono mai solo, io sono nel corpo. Gesù è con me e in me. Con me e in me c'è Gesù. Per cui è indispensabile che io trovo le strade che mi aiutano a tenere viva questa realtà, questo dono. La prima è stare con Lui. Di tutti i mezzi che noi abbiamo, ce n'è uno che certamente è il più importante, è la parola accolta e risposta. La parola accolta, cosa vuol dire? Che io mi rendo conto che questo Gesù che sta in me vuole parlare. Voi sapete, e mi pare che lo sapete bene, che la comunicazione all'interno del matrimonio è essenziale. Qualcuno ha dei dubbi? È essenziale. Bene. La comunicazione con Gesù è essenziale. Quindi dargli la parola, ascoltarlo e rispondere. Perché dico così? Perché in noi la risposta è rara. E l'ascolto sarà meno raro, ma purtroppo è ancora poco, non sufficiente. Perché lo sposo che è con noi è parola carne. Non abbiamo un Gesù risorto muto, che non parla, è che noi non sappiamo intendere il suo linguaggio. Quindi se io voglio vivere il battesimo bene, fino in fondo, con questa presenza di identificazione, io devo cogliere come questo Gesù si esprime. E Gesù si esprime continuamente con me attraverso segni e parole. Come fa un marito con la moglie? Sapete i segni, quanti segni sono per comunicare? Gli offro qualcosa. Non do un bacio, non do la mano, mi faccio presente, sono qui, e l'altro è la parola, non più il gesto, soltanto la parola, i gesti e le parole. Io so interpretare i gesti di Gesù nella mia vita, perché diversamente io non vivo il battesimo. Gesù come ci sta compiendo verso di me? Noi per esempio... E noi sappiamo leggere molto bene tutto il negativo della nostra vita. E molto spesso arriviamo a dire, Gesù cosa mi fai? Notate, non so leggere il positivo, non gli do un nome, non colgo la presenza, ma quando c'è del negativo è colpa tua. Come nelle nozze. Qualcosa non va, è colpa tua. Sei tu che non capisci niente. Cioè nel mio negativo rischio di leggere Dio che mi fa del male, Gesù che non si rende conto. Quindi riuscire a cogliere i segni di amore. E qui proprio andrebbe fatto un'opera di alfabetizzazione, proprio di conoscenza, quali sono i segni, come i segni. Dalla vita, per esempio, il fatto di essere vivi, noi non riusciamo a leggere tutto il positivo che ha attorno a noi come dono, come possibilità che abbiamo, che potremmo non avere. Perché se io sono, è perché qualcuno mi ha pensato, mi ha amato da sempre. Quindi questo qui che mi ha amato da sempre non ha detto ti metto al mondo, un calcio nel sedere, adesso cammina. Questo qui che ci ha messo al mondo, non è meno attento a noi di quanto noi siamo attenti ai nostri figli piccoli e anche grandi. Quanto? non mi sfuggono dall'occhio, non mi sfuggono dall'attenzione. C'è questa presenza. E pensate che Dio sia meno presente? Ma questo è fondato sul battesimo. Poi la parola, che è un dono prezioso, perché la parola qualche volta è quella che ci aiuta anche a scoprire i segni. La parola è quella che troviamo nella Bibbia. Allora pensiamo quante volte noi la apriamo per farci parlare da Gesù. Aprire la Bibbia, aprire il Vangelo, equivale a dire stiamo qui e parliamo, equivale a sedersi sul divano di marito e moglie. Equivale a dire al marito o alla moglie che è tornato in casa, senti, mi racconti, dimmi cosa è successo. Oppure, fammi capire una cosa, guarda, è successo questo, fammi capire una cosa. E dopo sedersi, fermarsi, Gesù, fammi capire, consentivi di parlare. Questo vuol dire avere Gesù dentro. Non solo, ma questa parola mi aiuta, mi abitua ad essere attento ad altre parole che Lui dona. Come dona la parola del Signore? Stamattina vi ricordavo qualche cosa. Mentre io prego con i salmi, Lui mi parla. Perché un versetto o l'altro, questa è la parola che voleva dirmi questa mattina al mio risveglio. L'ho individuata la parola che Gesù mi ha detto questa mattina? Guarda un po'. Ti sei alzato, tuo marito ti ha fatto un discorso e tu neanche te lo ricordi, non sai neanche che cosa ti ha detto. Tua moglie ti ha fatto un discorso stamattina, ti sei alzato, te ne sei andato. E cosa ti ha detto tua moglie stamattina quando ti ha fatto quel discorso di 5 minuti? Ma mi ha parlato, non se ne è accorto. Noi facciamo così. Cioè, la parola di Gesù ormai ci scivola sopra perché noi abbiamo trasformato la vita in rito. E quindi svuotandola del vero rapporto con il Signore. Adesso qui non state ascoltando me, state ascoltando Gesù che attraverso il segno di un sacerdote vuol parlarvi. Voi non potete dire soltanto mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Gesù cosa voleva dire a me? Questo è il punto d'arrivo. Questa è la vera fede, questo è l'accordo al battesimo. Dicevo, la parola che è il Vangelo, che è la Bibbia, secondo la parola dei Salmi, quando recito. Terzo, la parola che posso sentire sulle labbra di un altro, perché il Signore può approfittare di una battuta anche stupida, per farmi arrivare un messaggio, di una presenza, di una testimonianza, di una vicinanza, perché voleva farmi arrivare un messaggio. E quando succede qualcosa, Gesù, ma cosa volevi dirmi con questo incontro? Io mi ricordo andando giù in Turchia, questo posto strano per tanti motivi, non solo perché non avevano presente sui musulmani, ma perché non capivo, io che sono, come dire, vado in giro a parlare del matrimonio delle famiglie, perché venire chiamato dalla Chiesa anglicana e anche dalla Chiesa cattolica insieme in Turchia, con pochissime persone, perché giovedì sera quando sono arrivato ho parlato a 15 giovani. Perché il Signore mi ha dovuto portare qua? Perché io dovevo capire che cosa voleva dirmi in Turchia, non che cosa dovevo dire io in Turchia. Non so se mi sono spiegato. Allora mi metto a contatto con Gesù vivo. Allora riesco a cogliere, anche nel fare un giro per la città e vedere le vetrine, vedere il modo con cui la gente vive la dimensione cristiana lì. Si coglie. Quindi parola di Dio, le parole degli uomini, i segni, i fatti, Gesù vuol sempre dirvi qualche cosa. Noi non possiamo fermarci solo a leggere il tempo, grazie Signore della bella giornata. Dobbiamo dire anche questo, grazie della buona giornata, ma dobbiamo anche saper vedere che cosa vuol dirci in certe circostanze. E poi non solo la parola accolta, ma anche risposta. Sì, ho capito. Bello questo discorso che mi hai fatto. Mi piace quello che mi hai detto. Pensate come gioca, cos'è il Facebook, non so cosa, questi strumenti lì strani, no? Se mi piace o non mi piace. pensate a quanto noi sappiamo rispondere ad un'affermazione, mi piace o non mi piace. Quante volte abbiamo detto a Gesù, mi piace, questa cosa mi hai fatto capire. Capite? Se manca la risposta, vuol dire che non c'è la percezione del segno. Noi l'abbiamo formalizzata liturgicamente, ma è un rito. Parola del Signore, lode a te, o Cristo, per chi se ne frega. Cioè, non mi importa niente, perché se fuori di chiesa ti dico, che Vangelo hai ascoltato? Sai che non mi ricordo. Ma come? La parola di Dio! Ah no, mi veniva in mente la dichiarazione del capo, come si chiamano quelli che guidano le partite lì, dell'allenatore. La parola dell'allenatore che ha detto alla squadra. Ah sì, e Dio che cosa ti ha detto? Non mi ricordo più. La prima lettura? No. Seconda? No. Terza? No. Ah. Cioè se non c'è la risposta vuol dire che non c'è la percezione della parola. Adesso per dire, no, dopo avete questo tempo di silenzio. Sarebbe interessante che mi scriveste, io stamattina, Signor Gesù, mi hai detto questo e questo e questo. Se poi noi facessimo l'esame, l'analisi, e sarebbe bellissimo farla, ci accorgeremo che la stessa parola, perché è uno solo in questo momento che sta parlando, ci accorgeremo che a lei ha detto una cosa, a lei ha detto un'altra, a lei una. E questo è il miracolo. Questo è il miracolo, questo è lo spirito che parla in molte lingue. Sembra che sia la mia parola. In realtà il Signore sta parlando la lingua di ciascuno. Per cui a ciascuno fa arrivare la parola secondo la sua situazione. Se però io non prendo nota, Signore, tu questa mattina mi hai detto 1, 2, 3, 4, 5. Per la prima cosa ti dico grazie, per la seconda sono sorpreso, non sapevo che tu sapevi. Certo, no? Non so se vi sto trattando da bambini insegnandovi queste cose. Un altro, una terza o quarta dimensione che scaturisce dal battesimo. La forza, la potenza dell'appartenere a Cristo. Che noi purtroppo non conosciamo e non ne facciamo l'esperienza. Cioè, Cristo in noi è veramente potente di Dio. Poi rischiamo di essere noi stessi che davanti a certe situazioni drammatiche, di sofferenza personale, familiare, di separazione, che forte che sono state. Guarda, qui c'era proprio da cadere in depressione, ma non sono caduto nella depressione. Ma che forte che sono stato, ho vinto questa sofferenza, ho vinto questa situazione. Scusa, sei sicuro che è tutta potenza tua? Quante volte Gesù agisce in noi e noi non lo sappiamo. Non ci diciamo nemmeno, pensiamo che abbiamo sollevato un peso di un quintale, ma che bravo che sono, ma veramente, che muscoli ti ho fatto. E non ci accorgiamo che c'era uno nascosto che lo stava sollevando con noi al posto nostro. E neanche avendo grazie che mi hai aiutato a portare questo peso. Perché sono modestamente, sono stato bravo, sono stata brava. C'è la potenza dell'agire del Signore in noi. Non siamo solo dei nostri genitori o non apparteniamo solo ai nostri genitori, ai figli o ai parenti. Noi siamo, né apparteniamo solo a noi stessi, ma siamo del Signore. Quindi con noi c'è l'illimitata forza di Dio. Non dobbiamo fare tutto da soli. L'illimitata forza di Dio che agisce quando e come nella sua saggezza è bene agire. Perché in tanti momenti è bene che il Signore ci faccia capire la nostra impotenza, che è l'esperienza di Paolo. Far capire che ci siamo seduti col sedere per terra ci fa bene. Paolo arriva a dire, consapevole di questo, non sono quando sono debole e allora che sono forte. Quando sono debole. Certe volte quando ero in parrocchia per dare qualche incarico anche significativo in parrocchia, chiedevo magari a questa coppia: saresti disponibile a fare questo? Che magari sapevo anche che piaceva questa cosa qui. Penso alle coppie responsabili delle comunità familiari. Saresti disponibile a fare? Sì, non è semplice, però non siamo preparati. Non siamo preparati. Non siamo capaci. Bene, ma avete dato la risposta giusta. Se non siete capaci, vuol dire che siete idonei a dare spazio a Gesù. È la consapevolezza dell'incapacità che ci fa prendere coscienza che l'attore primario è Lui. Se tu sei capace, non me ne faccio niente, perché io da portare avanti il regno di Dio, non i muscoli di qualcuno. È l'incapacità che ci rende grandi in una potenza di Dio. Quindi non è la vostra, scusate se vi attacco, non è la vostra scorza di resistenza alla sofferenza della solitudine che vi fa crescere nei cristiani. È il confessare la vostra debolezza che vi fa rendere protagonisti di Gesù. Quindi non dobbiamo fare tutto da soli. Allora qui possiamo fare il passo successivo. Se questa è la vita cristiana che scaturisce dal battesimo, allora capisco ancora di più le mie nozze. Siccome tutti e due apparteniamo, siamo in Gesù, Lui ci ha donato l'uno all'altra, la nostra alleanza d'amore, il nostro patto d'amore, pensatevi quando vi siete sposati, la nostra alleanza d'amore è diventata la sua alleanza d'amore, perché lui era già dentro. Capite cos'è? Solo che molto spesso né lui né lei sanno cos'è il battesimo, sanno cos'è l'appartenenza a Gesù, e quindi per forza, no? Si pensa che va in automatico. Certo che Gesù comunque agisce, ma se noi non gli diamo spazio, come dicevo prima, sappiamo che non è possibile che sia prima. Allora, proprio perché Gesù è dentro di lui e di lei, Gesù è il protagonista delle nozze, questa alleanza, questo patto d'amore lei e lui è diventata la sua alleanza. Il vostro patto d'amore è diventato il suo patto d'amore. Il vostro sposarci, il vostro sposarvi è diventato il suo sposarvi. Perché lui vuole vivere l'esperienza nuziale, coniugale con voi, ma non tanto con voi perché finisca lì, con voi per farvi sperimentare il suo amore divino l'uno all'altro. Cioè lui, sposandovi, vuole farvi sperimentare, perché lui è Gesù, lei è di Gesù, vuole far sperimentare a questa lei l'amore di Gesù. L'amore di Gesù per lei, l'amore di Gesù per lui, che è il sacramento del matrimonio, quindi Gesù che agisce, unico a questo punto in Gesù, diventato una sola carne, che agisce in lei e per lui, attraverso lei e attraverso lui. Il vostro patto è diventato il suo patto. La vostra esperienza d'amore è diventata la sua esperienza d'amore, perché lui, attraverso questa alleanza d'amore, vuole porre questa alleanza d'amore a servizio della Chiesa, a servizio dell'umanità. Quindi lo Spirito Santo è stato effuso nei vostri cuori perché già era presente. Perché questa relazione d'amore diventasse il suo, di Gesù, un rapporto d'amore. Perché voi sapete che lo Spirito Santo non fa mai cose in proprio, come il padre e il figlio, nessuno fa cose in proprio. Magari avessimo capito qualcosa della Trinità, il mondo sarebbe già cambiato. Lo Spirito Santo fa cose sempre per gli altri gratuitamente. Lo Spirito Santo, quando viene annunciato, viene donato a Maria, no, Spirito Santo scenderà su di te, cosa fa nascere? Uno spiritino? Non fa nascere qualcosa di sé, fa nascere il figlio. Quando lo Spirito Santo si effonde sugli apostoli, non fa diventare grandi gli apostoli, fa venire fuori Gesù, annunciato dagli apostoli, destinato agli apostoli. Quando lo Spirito Santo scende sul pane e sul vino, non fa nascere qualcosa imparentato con lo Spirito Santo, fa nascere Gesù. Quando lo Spirito Santo è dato a noi, non ci fa invocare lo Spirito Santo, non ci fa invocare lo Spirito che è in voi, la citazione di prima. Non è che lo Spirito Santo che è dato a noi ci fa dire, Spirito Santo, no, lo Spirito Santo che è dato a noi ci fa dire, Padre. Lo Spirito Santo lavora sempre per gli altri. Sempre. Quindi chi ha ricevuto lo Spirito Santo e non lavora per gli altri, non ha ricevuto, non dà spazio allo Spirito Santo. L'ha ricevuto, lo mette in freezer subito. Stai con me. Io ti invoco, io ti benedico, Spirito Santo, Spirito Amore, bello. Spirito Santo è dono, si fa di mente, è l'extra. Lo Spirito Santo cosa fa? Consacra questa unione perché adesso comincia un'altra missione. Ecco perché lo Spirito Santo, come dire, con il matrimonio si specifica la vocazione battesimale, questo è importante. Allora, quella vocazione battesimale, con la presenza di Cristo, ci siamo, di Cristo che abbiamo visto come si tratta, come si gestisce, quella vocazione battesimale nel giorno del matrimonio si specifica, adesso quel Gesù che è in noi, che cosa dirà? Come prima? No, un'altra cosa, l'alleanza, la sua alleanza d'amore, la vostra alleanza è la sua alleanza. Cioè chiamate a dire un'altra cosa. Quindi voi separati con il matrimonio non potete dire adesso faccio retromarcia e mi comporto da battezzato e sto con il Signore e vivo una... No, no, tu hai battezzato, hai ricevuto una specificazione del battesimo e devi nella solitudine della croce annunciare l'abbraccio crocifisso di Gesù per la Chiesa e per l'umanità. Capito? Proprio cambia, non so come dire, cambia strutturalmente la vostra struttura cristiana battesimale. Quella battesimale cristiana si fonda sulla singolarità delle persone. Lei, lui, tutti gli umani. Diventate figli di Dio, Gesù è con loro. Gesù è con loro, Gesù è con loro, Gesù è con ciascuno con il battesimo. E siamo chiamati a avere io, Gesù, ciascuno. Ma questo io, Gesù, lei, io, Gesù, lui, a un certo punto quell'io, Gesù, identificato, una carne sola, è l'io Gesù che non si presenta più nel volto di una persona, ma nel volto di una relazione. E anche se questa relazione è venuta meno, qui c'è ancora fame di una relazione, di un Gesù che ama Giuda che tradisce, di un Gesù che ama Pietro che tradisce, mentre lo tradisce, perché lo tradisce. Cioè devono accorgere questo Gesù che abbraccia. Mi dispiace per voi, ma purtroppo è così. Perché sarebbe più comodo per certi versi continuare a dire mentre c'è una specificazione che non viene meno. Il vostro battesimo, la vostra presenza è stata specificata mediante il sacramento del matrimonio e a quel punto voi siete testimoni ancora di alleanza, siete testimoni di un patto d'amore che perché ferito nella carne non è ferito nella sostanza, perché Gesù che è in voi è ancora il Gesù dell'alleanza, è ancora il Gesù dell'abbraccio, anche se non abbracciate la moglie e il marito. Non so se mi sono spiegato. Di qui allora l'indissolubilità, perché Gesù non può dire adesso torni indietro e andiamo ancora al battesimo. Perché c'è stata una specificazione. Ecco perché il battesimo è radice del patto coniugale e della sua consacrazione nello Spirito Santo. Ecco perché il battesimo specificato nel sacramento del matrimonio dice la vostra missione. Quindi piacerebbe che recuperaste quelle catechesi, ne parlaste insieme, le approfondiste. Perché noi dobbiamo cercare di dire agli sposi, agli separati, che hanno una missione, che è ancora la missione nuziale. Cioè, se noi non arriviamo a formulare la missione dei separati fedeli, noi rischiamo di portare le persone in un vicolo cieco, noi di portarle a una resistenza spirituale, c'è una resistenza umana, sono separato. C'è una resistenza spirituale, però prego tanto, sono insieme con Gesù, questa è una resistenza spirituale. Se non arrivate alla missione, cari miei, piace per voi, siete dentro la resistenza spirituale. La capite questa parola? Mm-hmm. non che non vada bene nel senso spirituale, è importante che ci sia la capacità spirituale di vivere una situazione, ma non è fine a se stessa, non può essere fine a se stessa, non può essere una fase di solo sopravvivere alla vostra separazione. Allora, la perseveranza e la fiducia in voi, la fiducia di dire, no, io ho ancora una vita davanti, ho una prospettiva davanti, ho una missione davanti, è fondata su questa appartenenza a Cristo, che è modificata proprio dal fatto coniugale, nel nome e per conto di Gesù, ho una missione specifica nel nome e per conto di Gesù. Notate che è legata al sacramento, non è legata a un carisma. Perché un carisma nella Chiesa può esserci o non esserci. Il sacramento fa parte essenziale della struttura della Chiesa. Per usare le parole del cardinale Tamandi quando spiega la collocazione nella Chiesa del sacramento del matrimonio, dice che il sacramento del matrimonio nella Chiesa è strutturale, organico ed essenziale alla vita della Chiesa. Cioè, se noi non avessimo il sacramento del matrimonio, noi non avremmo la natura della Chiesa. Avete capito? Non avremmo la natura della Chiesa. E qui possiamo rifarci alla Gaudium Spes numero 48, là dove dice: la famiglia cristiana renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo e la genuina natura della Chiesa. Concilio. Quindi la famiglia, la coppia ti dà la genuina natura della Chiesa. Allora qui è bello, allora anche il separato mi rivela la genuina natura della Chiesa, di una Chiesa che ama anche chi tradisce, che ama anche chi sia lontana. Questa è la natura della Chiesa. E voi siete chiamati a dire questa natura della Chiesa. Siete chiamati a vivere questa relazione d'amore di Gesù con la Chiesa per conto, nel nome di Gesù. Per andare verso la conclusione, come aiutarci a ravvivare il battesimo e con esso anche il patto coniugale, cioè Gesù che ama in me e con me? Il segno più semplice è quel segno usato e abusato, perché ormai è quasi come una scaramanzia, nel segno della croce. Noi siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutte le volte che facciamo il segno della croce, noi tocchiamo la radice. Tocchiamo l'inizio. Torniamo in principio. Torniamo alla sorgente. Tutte le volte che facciamo il segno della croce. Perché torniamo alla nostra primaria identificazione con Gesù. Perché in Gesù siamo collocati nella Trinità. Quindi quando faccio segno di croce, dico l'indirizzo di casa mia. La parte del Figlio, perché io sono nel Figlio, sono nella Trinità. Io sono nella Trinità in Gesù. Torno a casa, ogni volta che faccio segno della croce dico l'indirizzo di casa, dico dove abito, dico chi sono. Qualcuno dice anche dico anche il numero di telefono, che sarebbe 6361. Perché la Trinità 6361. E l'altra cosa, la questione di croce, è limitare proprio a sfruttarlo al massimo, accanto a tutto il discorso della parola che vi ho detto. L'altro è l'acqua benedetta. Lo so che non è più usata, sempre meno usata, ma anch'io qui purtroppo non mi ricordo neanche di benedirla. Ma l'acqua benedetta che potete anche tenere in casa, o potete usare quella che c'è nelle chiese, l'acqua benedetta è solo rimando al battesimo. Cioè il battesimo era così forte nell'esperienza cristiana, che l'acqua benedetta era è, come dire, torna alla sorgente, mi rimanda il battesimo, che poi sapete che nel rito del matrimonio, il nuovo rito del matrimonio, è prevista anche l'aspersione con l'acqua, poco usata, ma è prevista all'inizio l'aspersione con l'acqua benedetta per ricordare che questi, se si battezzano, se si sposano, è in forza del battesimo che hanno celebrato. Anche qui, usare l'acqua proprio per il segno della croce, usare l'acqua proprio, ma così non per, adesso è troppo usata per scaramanzia, per scattare il demonio, per, quindi tutto viene vanificato, cioè non porta più frutto, no? Mentre l'acqua benedetta ha un solo rimando, il battesimo, il fatto che io sono di Cristo, cosa vuoi che il demonio, se sei di Cristo? Tu rifatti al battesimo. Poi potrebbe essere che, proprio per vivere bene questo, andate nel prossimo periodo, da qui al prossimo incontro, andate tutti a fare una visita al battistero dove siete stati battezzati e vi fermate a pregare. Poi cercate tutti una foto quando eravate piccoli del battesimo, vi fate un bel ingrandimento e ve la attaccate in casa. Se non avete la foto ve la immaginate. Poi, se non sapete la data di battesimo, andate in cerca nella vostra parrocchia, vi fate fare il certificato, dite che dovete sposarvi. Dite che vi serve, perché insomma vi serve. Per esempio, mettere in cornice il certificato di battesimo. Ma il certificato di battesimo anche per sapere la data del battesimo. Io non voglio farvi l'inchiesta, ma quanti di voi sapete la data del battesimo? E la data del battesimo, fare la festa. Una festa più grande del compleanno. Fare la festa per i vostri nipotini, per i vostri figli, la data del battesimo, farla voi la festa nel cuore, quel giorno andare a messa. Perché? Perché finalmente a ridare significato al battesimo. Perché lì è il momento nel quale quel figlio è diventato figlio di Dio. E il suo valore è essere figlio di Dio. Tutto il resto, capite che è cornice, come viviamo, che lauree abbiamo, che lavoro facciamo, è tutto cornice, tutto cornice. E la sostanza è che io sono figlio di Dio. Quando non c'è questa sostanza, è logico che diventano più vere, più concrete, più efficaci anche tra di noi i titoli che possiamo avere. Ecco, ho finito qui.